Il Signore sia con voi.
E con
il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già alla scure è posta la radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il nostro cammino verso il Natale del Signore Gesù in questa seconda domenica del tempo di Avvento ci fa riflettere su alcune caratteristiche fondamentali, essenziali del promesso, di colui che deve venire nel mondo. Abbiamo detto più volte nel Vangelo, nel Salmo responsoriale, abbiamo ripetuto: vieni Signore, Re di giustizia e di pace. Re di giustizia e di pace. Rendiamoci conto di cosa abbiamo chiesto. Vieni Signore, Signore è Dio, che è Re di giustizia e di pace. Giustizia e pace sono due prerogative messianiche che porterà proprio il Signore Gesù. Due prerogative messianiche che escono, per esempio, dalla famosa lettura dal profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Lo citano spesso questo brano gli stessi Vangeli. Perché? Perché si riferisce proprio a Gesù che nasce, spunta dal tronco di Jesse. Chi è Jesse? Jesse è il papà del re Davide. Il tronco di Jesse vuol dire che dalla discendenza del re Davide spunterà il Messia, colui che deve venire. E quando è che spunta questo Messia? 800 anni dopo il re Davide. Perché il re Davide è tipo 800 anni prima di Gesù. E quando la sua discendenza sembrava quasi ormai estinta, i suoi discendenti non erano più neanche sul trono, no? Giuseppe, San Giuseppe e la Santa Vergine, i suoi discendenti erano anche poverelli, quindi sembrava proprio, come dire, una promessa che non si sarebbe adempiuta. Invece no, proprio quando meno se lo aspettavano tutti, ecco che arriva. Arriva il virgulto che germoglia dalle radici di un tronco, di un tronco che sembrava ormai sterile, che sembrava ormai secco, perché il Signore fa fiorire i deserti. Il Signore è più alto di tutte le idee umane e una cosa, quando la dice, la realizza, anche quando tutto intorno sembra dire il contrario. E quindi noi qui corroboriamo la nostra fede, la nostra speranza, rinnovando appunto la certezza che tutto ciò che il Signore ha promesso lo realizzerà. Me ne viene in mente una in questi tempi oscuri, in questo mondo oscuro in cui sembra che tutto va allo scatafascio, compresa la Chiesa: le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Un esempio. Ma arriva. E com'è questo virgulto che esce dal tronco di Jesse? Ha due caratteristiche. In quel tempo il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un piccolo fanciullo li guiderà belve feroci, cioè cose che in natura sono antagoniste fra di loro, nemici, staranno insieme. Ecco che porta la pace. Altrove il profeta Isaia lo chiama proprio il principe della pace, ma non solo. Prenderà decisioni eque, non giudicherà secondo le apparenze, giudicherà con giustizia i miseri, percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Arriva il giudizio di coloro che si credono forti, di coloro che si credono impuniti, di coloro che pensano di poter fare tutto il loro comodo in questo mondo. Arriverà il loro giudizio. L'iniquo, l'ingiusto troverà la giustizia. E così il misero, l'affamato di giustizia sarà saziato. Viene a sconvolgere il Signore tutti i nostri valori. E vedete, queste stesse prerogative, giustizia e pace, ecco che vengono annunciate anche da Giovanni il Battista, l'ultimo dei profeti, il quale va nel deserto, si allontana dalla città, eppure tutta la Gerusalemme, tutta la Giudea accorreva da lui per farsi battezzare, un battesimo di conversione e di penitenza. Non toglieva i peccati, ma era un segno che anticipava il battesimo che avrebbe tolto i peccati, che è quello che ci ha dato nostro Signore Gesù, e era un principio per cambiare vita. E fateci caso, arrivano i farisei e i sadducei. Chi erano i farisei e i sadducei? Erano dei gruppi all'interno del popolo di Dio. Quelli pensavano una cosa, i sadducei pensavano che non c'era la risurrezione, i farisei pensavano di essere più giusti degli altri, di essere gli unici buoni, che osservavano tutto alla lettera e indicavano gli altri. Chi erano questi? Erano dei settari che spaccavano il popolo di Dio. E questa è la tentazione, fratelli e sorelle, di tutti. E in tutti i tempi, perché a me chi mi viene a dire: ah, io sto con questo, io sto con quello, mi viene da dirgli: io sto con Gesù, noi dobbiamo stare con Gesù, non dobbiamo vedere altro che Gesù. E le divisioni nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, nei santuari, nella Chiesa stessa, non vengono dal Signore e non riflettono lo Spirito del Signore, che è uno spirito d'amore. No, San Paolo ce lo dice chiaramente: accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi. Ma chi di noi può essere meritorio di essere accolto dal Signore? Chi di noi ha fatto qualcosa di buono per piacere al Signore? Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Questi sono i sentimenti che dobbiamo coltivare, fratelli e sorelle, non quelli di parte, settari: io sono io e gli altri non sono nessuno, i farisei e i sadducei. E che cosa dice Giovanni il Battista a questi che pensavano di essere osservanti, perfetti e giusti? Razza di vipere. E poi gli preannuncia appunto cosa? La giustizia, il giudizio. La scure è posta alla radice. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E come se non avessero capito, arriva dopo di me colui che è più grande di me, più alto di me, e tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio. Brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. E quali sono questi frutti che il Signore vuole trovare in noi? Una giustizia farisaica, perfetta osservanza, fantastica, ma col cuore marcio, pronti a dire peste e corna su tutto e tutti, alimentando le divisioni che sono dal demonio, lo vogliamo capire, che sono dal demonio, che non posso dire io con Tizio o con Caio non voglio avere niente a che fare se sono cristiano, non lo posso dire. E questo purtroppo è quanto di più frequente vi sia nella Chiesa, nelle famiglie, nelle comunità cristiane. Come si fa, fratelli e sorelle, se noi dobbiamo essere riconosciuti di Gesù perché ci amiamo gli uni gli altri? Da questo vi riconosceranno, mica perché facciamo processioni, penitenze o chissà quali altre opere di religione ci riconosceranno dall'essere cristiani, o il Signore vuole che noi siamo riconosciuti, no, ma perché ci amiamo gli uni gli altri, perché ci amiamo gli uni gli altri. Da questo veniamo riconosciuti come suoi discepoli. E allora ci sarà sempre Tizio o Caio che non mi piace o fa cose che non mi piacciono, ma mi devo preoccupare di quello che fa lui o devo preoccuparmi di quello che faccio io? Perché di quello vengo giudicato io, non di quello che fanno gli altri, di quello che avviene nel mio cuore. Abbiate gli uni gli altri gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Io mi devo preoccupare che nel mio cuore vi siano gli stessi sentimenti di Cristo, perché se no sono morto dentro, fratelli e sorelle, sono morto e marcio. È un principio di divisione, un principio di divisione. Questa è la preghiera del Signore Gesù. Padre, fa che siano uno come io e te siamo uno. È l'amore di Dio che si realizza nel mondo attraverso l'amore tra di noi, fratelli e sorelle, che non siamo amabili, non siamo buoni, non siamo perfetti. Non è facile, ma se ci aiuta il Signore con il suo amore e il suo esempio, sull'esempio di Cristo Gesù, dice San Paolo nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato, diventa realizzabile. Proprio perché rinuncio a me stesso e mi rivesto del Signore Gesù. Gesù nell'ultima cena lo ripete tre volte nel contesto dell'ultima cena. Dal Vangelo di Giovanni, vi do un comandamento nuovo. E poi ripete, questo è il mio comandamento. E poi ripete, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Che vi amiate gli uni gli altri. E chi divide chi è? Vipera, razza di vipera. Fate frutti degni di conversione. Quale conversione? Questa. Cioè il convertirci all'amore di Dio, comprendere che se il Signore ha accolto me, che sono il peggiore dei peccatori, chi sono davvero io per dire che con Tizio o con Caio non ci voglio avere niente a che fare, non ci parlo, non lo guardo? Ma viene da Dio una roba del genere? Può venire da Dio una roba del genere? È chiaro, ripeto, non siamo amabili, ma noi dobbiamo amare e volere bene alle persone solo perché sono amabili e fanno quello che diciamo noi? Che cristiani siamo? A parole, a San Giovanni Paolo II, nel viaggio che lo conduceva a Cuba, un giornalista durante il viaggio gli domandò: Santità, lei si colloca tra i conservatori o tra i progressisti? Sapete come ha risposto San Giovanni Paolo II? Io prego che scompaiano queste categorie che dividono gli uomini. Prego che scompaiano. E io pure oggi prego che scompaiano le divisioni fra cristiani, gli orticelli, le sette, gli egoismi, gli orgogli, e che davvero possiamo preparare la strada al Signore che viene, quella strada che lo porta al nostro cuore, un cuore che deve essere conforme al suo se lo vogliamo accogliere, un cuore che deve imparare ad amare, a rinunciare a se stesso, a tutto offrire e sacrificare, perché è questo l'amore. È venuto, viene per insegnarci chi è Lui e chi siamo noi e qual è la strada che ci porta a Lui. E la strada è questa, né più né meno che l'amore. fratelli, sorelle, questo tempo d'avvento ci sia davvero prezioso per appianare i colli e preparare la strada al Signore che viene. Se abbiamo qualcosa nel cuore verso qualche fratello o sorella, lasciamola andare. Non è detto neanche che dobbiamo stare lì a risolvere, chiedere scusa. A volte basta un sorriso, a volte basta accogliere l'altro senza fargli pesare tutti i suoi peccati. Perché se io indurisco il cuore e ti guardo con disprezzo, anche se sei il peggiore dei peccatori, il Signore guarderà me con disprezzo, perché io sono il peggiore dei peccatori. E allora, se non vogliamo essere giudicati da colui che viene a giudicare, anzi, se vogliamo trovare la pace che egli viene a portare, non giudichiamo. Lasciamolo entrare nel nostro cuore, facciamoci donare questa pace e con tutto il cuore amiamo il nostro prossimo così come il Signore ama infinitamente ciascuno di noi. Siano lodati Gesù e Maria.